Salmo 40 è un salmo, anche questo, simile agli altri. Siamo alla fine del primo libro dei Salmi e proprio sono tutti salmi di supplica, sono salmi in cui vengono messe in rilievo soprattutto situazioni drammatiche, che sono però la norma della nostra vita quasi. Quindi il salmo non rispecchia, la preghiera rispecchia le situazioni che viviamo. E ho dato questo titolo: lode a Dio per le grazie ricevute e fiducia per il futuro, così l'ho intitolato. E però il salmo è abbastanza misto, nel senso che ho preferito dividerlo in due parti, come la liturgia lo divide. La liturgia normalmente, in una delle liturgie dell'ora media, viene diviso sempre in due parti, e la prima parte sono i primi 9 versetti, la seconda parte i versetti dal 10 al 18. E la prima parte l'ho intitolata così: grido di preghiera in una situazione drammatica. Quindi c'è davvero, anche se in questa situazione drammatica c'è anche lo stupore, la riconoscenza, la lode a Dio, perché Signore, ho passato, ho attraversato tutte queste cose, e poi vedremo che c'è proprio quanti prodigi, cioè tu quante cose hai fatto, Signore, tu hai fatto tante cose belle, anche in mezzo alle difficoltà io so vedere le cose belle. E ci sono già in questa prima parte del Salmo, ancora un Salmo attribuito a Davide intanto, ancora le David, e poi è sempre il solito a colui che presiede, quindi l'amnazia, colui che presiede, noi già abbiamo sempre al maestro del coro. E già troviamo nella prima immagine tante immagini anche drammatiche ma anche molto belle. Per esempio, adesso io comincio ad elencarvele, ne ho elencato qui nella mia analisi, ne ho elencate almeno 7. Si parla prima di tutto del fondo del baratro, e poi si parla della melma, e poi c'è un'altra immagine bella, anche non più drammatica, ma si è chinato su di me per ascoltare il mio grido. E poi c'è un'immagine, mi ha riportato su una roccia solida, troveremo anche quella. Mi ha posto sulla bocca un canto nuovo, ha aperto le mie orecchie, la tua legge mi prende le viscere. Quindi ci sono alcune immagini pesanti, ma ci sono anche tante immagini belle. Quindi è un'immagine è un salmo pieno di immagini anche belle. E comincia proprio con un grido di speranza: sperando, ho sperato in Yahweh. Proprio così nell'ebraico, noi in italiano abbiamo normalmente la traduzione della CEI è ho sperato nel Signore. Sì, certamente in italiano è un po' più, come dire, scorrevole, però nell'ebraico è sperando, cioè facendo questo atto di speranza, ho sperato, cioè in effetti dicendo sperando, ho sperato, vuol dire... Proprio mentre ero in un atteggiamento di speranza, la speranza è aumentata. No, potremmo dire che la speranza aumenta più la pratichi. Più mi affido al Signore e più sono invogliato ad affidarmi a Lui, perché Lui non mi tradisce. Quindi, sperando, ho continuato a sperare sempre di più, insomma. Ed egli, ecco qui, vedete proprio questa speranza che è un po' come una valanga, no? Parte una palla di neve e poi diventa sempre più grande se tu la lasci andare. Quindi sperando, sperato, ed egli su di me si china, non è si è chinato, è più bello il presente mi sembra, cioè si china, perché ogni volta che io spero lui si china su di me, quindi è colui che continua a chinarsi su di me e ascolta il mio grido, quello che fa il Signore. Quindi si parte da una prima considerazione, che è una presa d'atto, no? Prendo atto che nel momento in cui io ho sperato e ho continuato a fidarmi di lui cosa fa? Non mi tradisce, lui è uno che si china su di me, è uno che ascolta il mio grido. E poi c'è un'altra immagine, quella che vi dicevo, quella del baratro, addirittura lui parla di un pozzo, mi solleva dal pozzo di rumore, questa è la parola ebraica, mi solleva dal pozzo di rumore. In realtà a chi si riferisce? Qual è questo pozzo di rumore? Si pensava che nello Sheol, questo luogo tenebroso, luogo della morte, ci fossero i fiumi infernali, pensate che già Dante immaginava, no? I fiumi infernali. E allora ecco qui, se è il rumore assordante, è il rumore dei fiumi infernali, di questi fiumi del pozzo in cui io mi sono trovato. E poi, ecco qui le altre due immagini, ero lì, ero quindi nella morte, e lui mi ha tirato fuori da questo pozzo echeggiante o da questo pozzo di rumore, e dal pantano del fango. Cosa vuol dire? Noi sappiamo cos'è il pantano, no? Uno sprofonda sempre più. La palude è il luogo dove tu vai dentro, ta ta ta. Quindi io stavo sprofondando sempre di più, anche noi diciamo, no, in italiano, sto sprofondando nella disperazione, perché la disperazione è come un fango che mi inghiotte pian piano, e più mi chiudo in me stesso, e quindi più vedo nero e più profondo, e quindi vado sempre, sempre più in basso, perché non c'è come vedere nero che se non far vedere più nero ancora. E poi cosa ha fatto? Ecco qui l'immagine che vi dicevo prima, e alza sulla roccia i miei piedi, quindi vedete che è al presente, no? È stata tradotta al passato, ma di solito è alza sulla roccia i miei piedi. Io ho cercato di conservare il tempo che c'è nell'ebraico, alza sulla roccia i miei piedi conservando i miei passi, quindi i miei passi potevano essere vacillanti, invece lui conservare il passo vuol dire che mi ha tenuto in strada, non mi ha fatto sbandare da una parte o dall'altra. La vita è come un sentiero, ricordate che Gesù forse quando parla di via stretta, di strada stretta, ha in mente questo sentiero di cui parla la Bibbia, no? Uno, quando c'è questo sentiero, allora è chiaro che tu puoi perdere l'equilibrio, o occorre che qualcuno ti conservi, ti tenga sui passi ben precisi, ed è giusto, la traduzione ha reso fermi, però l'ebraico è il conservando i miei passi, e pone sulla mia bocca un canto nuovo. È molto bella questa immagine, cioè questo signore, qual è il canto nuovo che io canto? È il canto della vittoria, è il canto della uscita dalla desolazione. La persona che esce da una situazione di buio comincia a cantare al Signore, Signore ti lodo, ti benedico, è il Magnificat, insomma, ecco il canto nuovo. Ricordiamoci che nell'Apocalisse tutti i salvati, quelli che attraversano il grande mare di cristallo, cantavano un canto nuovo. Ecco, cos'è? Non era più il canto di Mosè, ma è un altro canto, è come il canto di Mosè, il canto dell'uscita dal Mar Rosso, però è un canto nuovo, ecco il canto nuovo. Probabilmente San Giovanni va in mente questo, quindi pone sulla mia bocca un canto nuovo. Lode, ecco qui, Tehillah, lode al nostro Dio. Quando c'è il mio Dio, trovate nell'ebraico, Eloah, Eloiah, sì. No, Eloah. E mentre invece quando c'è il nostro Dio è Elohenu, Shema Israel, Adonai Elohenu, ricorda Israele che il Signore è il nostro Dio, e quindi troviamo il nostro Dio, no, non dice lode al mio Dio, è il nostro Dio, quindi c'è anche un senso di appartenenza ecclesiale, cioè è un cammino che non faccio da solo, questo è un cammino di tutto il popolo, è il nostro Dio. E quindi è un tutta una fiducia che contamina l'uno l'altro, un po' come quando si ha fiducia si cammina insieme e si vince insieme. Vedono molti e temono, questa è la continuazione, cioè le persone che guardano ciò che è accaduto a me, ammirano e temono, viene in mente i miracoli di Gesù, no? Ricordate proprio il brano che abbiamo letto ieri, Marco, la guarigione del paralitico, la gente vide e cominciò a esprimere la sua lode e il suo timore anche. La lode di Dio è sempre un po' il timore per dire grandi cose, guarda, abbiamo visto cose meravigliose, costui ha fatto davvero cose che ci lasciano a bocca aperta, quindi tutto ciò che Dio ha fatto per me è qualcosa di così pubblico, di così bello che tutti vedono e quindi sono veramente stupiti. E confidano in Yahweh. Beato l'uomo che pose come sua fiducia Yahweh. Quindi che cos'è questo? Ma non lo saprei dire, perché sapete, nella lingua ebraica non esistono due punti, punto e virgola, eccetera, per cui bisogna andare a senso. E allora che cosa vuol dire? O è lui stesso l'autore di questo salmo che dice: fortunato l'uomo, che beato l'uomo che pose come Yahweh come sua fiducia, come fiducia. E quindi potrebbe essere lui che dice: vedi, io ho fatto questo, lui sono fortunato, va bene. Ma potrebbe essere anche riferito a quelli di prima, cioè a coloro che vedono e che temono e che confidano in Yahweh, e guardando quello che è successo possono dire: mamma mia, beato l'uomo che pose in Yahweh la sua fiducia. Non so se ho reso l'idea, potrebbero essere tutte e due le cose, sia l'autore del Salmo, sia la gente che vede, i molti che vedono. E cosa fa Dio? Ecco, e quindi quest'uomo ancora non si volse verso gli orgogliosi e quelli che deviano nel falso. Ancora una volta, chi sono quelli che deviano nel falso? Gli orgogliosi, notate bene, è stato tradotto qui nella traduzione italiana che vi ho dato, gli idolatri. In realtà perché sono gli idolatri? Gli idolatri sono quelli che credono di poter fare a meno di Dio, si attaccano e quindi sono orgogliosi. Sono quelli che si attaccano ad altre cose perché dicono: io non ho bisogno di Dio. E quindi, quando io non ho bisogno di Dio, ricordiamoci sempre, no? Diceva già Lucia Cardinal Biffi, citando l'autore di Padre Brown, no? Chesterton, diceva: non è vero che l'uomo, quando non crede in niente, quando non crede in Dio, non crede in niente. Quando non crede in Dio, crede a tutto, quindi cade nell'idolatria. Ecco, quando vedete la nostra società, è una società dove non si crede più in Dio, però la gente comincia a credere a tutto, comincia a credere alle folle che dicono i giornali, alle storie che ti fanno vedere in televisione, comincia a credere al chiromante, ancora i soliti santoni, i soliti, hanno un sacco di clienti, questi qui non vanno mai in crisi. Quelli che prevedono il futuro adesso inizio dell'anno, quelli che fanno l'oroscopo, no? Pare che addirittura c'è stata una specie di crisi sui programmi televisivi, perché la notte di Capodanno non hanno lasciato parlare quello che doveva fare l'oroscopo. Allora è stata una cosa, vabbè, non ha fatto parlare quello lì, perché è una cosa incredibile, non c'era tempo. Allora una delle cose che hanno tagliato è stato questo. E anche Magali nella sua trasmissione mi pare che abbia fatto una cosa del genere, non lasciando parlare questo cialtrone che fa gli oroscopi, e questo l'ha insultato, dicendo: vedrai come vedrai finire tu adesso, cioè, capite, sono un po'. Allora si finisce un po' così, no? Chi sono questi? Quest'uomo che ha confidato in Dio, che ha posto Dio come sua fiducia, guardate che Dio è la sua fiducia, non ha posto in Dio la fiducia, non ha posto in Yahweh la fiducia, ma ha posto Yahweh come fiducia. Cioè la mia fiducia non è in Yahweh, ma è Yahweh. Cioè, quindi la mia fiducia è una persona. Cioè, Dio è la persona che mi dà fiducia, non è avere la fiducia in qualcuno, ma vuol dire appoggiarsi totalmente a Lui, perché è Lui la mia fiducia, è Lui il mio bastone. E quindi quest'uomo che ha scelto Dio, cosa ha fatto? Non si volse verso gli orgogliosi, cioè coloro che si affidano agli idoli, e quelli che deviano nel falso, è un altro modo per dire la stessa cosa. Chi sono quelli che deviano nel falso? Sono quelli che, anziché scegliere la verità che è Dio, si lasciano portar fuori da ciò che è falso. Ed ecco allora la conclusione di questo primo momento, l'esperienza che ho fatto, no? Ero dentro nella fossa, mi ha tirato fuori, nella palude mi ha salvato, eccetera, eccetera. Allora ecco la conclusione di questa prima parte: grandi cose facesti, Yahweh, mio Dio, Elohai, stavolta sì, Elohai, adesso mi è venuto in mente giusto, Elohai, Yahweh, mio Dio, hai fatto grandi cose, evidentemente magnifica, no? Grandi cose ha fatto il Mello Onnipotente, e santo il suo nome. Quindi si capisce dove la Madonna, in fondo il Magnificat, il Benedictus, eccetera, sono un po' dei centoni, sono delle citazioni di altri salmi messi insieme, un po' anche come il Cantico di Anna nell'Antico Testamento, sono tutti presi dai vari salmi, e vedremo poi nella seconda parte di questo salmo, che nella seconda parte addirittura c'è una citazione intera di un altro salmo, il Salmo 70, per cui quando noi arriveremo al Salmo 70 lo salteremo, perché lo troviamo già nella seconda parte di questo Salmo 40. Ci sono ben 1, 2, 3, 4, 5, sì, sono 5 versetti che sono presi dal Salmo 70, pari pari, tagliato di là, l'ha messo di qui, Salmo 70, che quindi sarebbe il Salmo 69, né? Perché noi stiamo guardando sempre, lo vedremo comunque nella seconda parte, quando faremo la seconda parte di questo Salmo. E quindi ecco qui, in grandi cose, cioè di fronte a ciò che Dio fa per me, non può se non nascere in me la todà, il ringraziamento, che è una delle quelle preghiere che il popolo di Israele continuava a fare. La preghiera della Todà è proprio il ringraziamento, pensate, nella nostra liturgia la Todà è l'Eucaristia, ecco il ringraziamento per eccellenza, è la Todà che Gesù fa. E quindi grandi cose facesti, Yahweh mio Dio, le tue meraviglie e i tuoi piani per noi, quindi quasi sono quelle cose grandi, le cose grandi sono queste, sono le meraviglie, le cose di cui, davanti alle quali io mi stupisco, ricordate che la parola meravigliare vuol dire rimanere a bocca aperta, quindi io guardo queste cose e ho visto che tu fai cose magnifiche, e poi queste cose magnifiche chi sono? Sono i tuoi piani per noi. Se tu hai dei progetti, ricordate, altrove si dice, i miei progetti, ricordate Isaia, sono progetti di pace. Il nostro Dio ha sempre progetti di pace, non sono mai progetti di distruzione. Il nostro Dio non vuole la morte del peccatore, lo dice già, non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Gesù stesso la cita nel Vangelo, no? Preso dal profeta Oseo. Quindi non sono venuto per condannare, ma sono venuto per salvare. Gesù che è venuto non a puntare il dito contro la donna sorpresa in adulterio, ma a riscattare e a dare fiducia e speranza. E allora, dopo aver detto questo, grandi cose facesti, le tue meraviglie e i tuoi piani per noi, non c'è nulla di paragonabile a te, anche qui è bellissimo questo, non c'è niente, chi è come Dio? Ecco, in fondo, ricordate questo stupore che si esprime anche nel nome di un arcangelo, no? Gabriele, Michael, sì, chi è come Dio, non Gabriele, no. Michael, chi è come Dio, quindi chi è paragonabile a te, chi è al positivo, non c'è nulla da paragonare a te. Non... Allora, ecco la conseguenza, dopo aver fatto tutta questa considerazione sulla bellezza, su come Dio ha agito, chi ero io, come ero, qual è la situazione in cui mi trovavo, come Lui mi ha riscattato, ecco allora la conclusione, non c'è nulla da paragonare a te. Non so se avete notato, no? Come sempre la sintassi della Bibbia, si parte dal verbo, cosa ha fatto Dio per me, si arriva all'aggettivo, comincio a dire se davvero allora Dio ha fatto questo vuol dire che è buono, che è paziente, che è misericordioso, che è fedele, eccetera, e poi si arriva a non c'è nulla da paragonare a te, cioè comincio a rendermi conto che tu sei unico, sei il Dio unico, sei il Dio vero, sei colui che non delude. Ecco, si arriva alla definizione dopo essere passati attraverso l'osservazione e la meditazione su quello che lui fa. E questo dovrebbe essere sempre un po' anche uno stile, non solo nostro per conoscere Dio, ma per conoscere le persone, no? Cominciare a partire da quello che fa, per arrivare poi all'aggettivo e poi capire chi è, no? E credo che Dio faccia un po' così anche con noi, credo, no? In fondo non... Ricordate l'uomo che invece va a dire subito, non, parte subito da dire io non sono come gli altri, no? Ricordate l'uomo che ti ringrazio Signore perché io non sono come gli altri, e arriva alla fine a dire ciò che fa, ma all'inizio comincia già a qualificarsi, ti ringrazio Signore perché non sono come gli altri, ingiusti, adulteri, eccetera, e comincia con gli aggettivi negativi nei confronti degli altri, dopodiché arriva a dire che cosa faccio? Pago le decime di tutto, faccio digiuno due volte a settimana, cioè tutte le serie di cose che faccio. In realtà no, bisogna partire dal primo. No? Qual è il mio stile di vita? Dai frutti si riconosce l'albero, no? Quindi non c'è bisogno di dire questo albero è molto buono, metto fuori, no, comincio a vedere i frutti e poi dico alla fine se è buono o no, e prima vedo i frutti. E quindi infatti noi abbiamo visto che quest'uomo, quell'autore elenca tutti i frutti di Dio, tutte le cose che Dio ha fatto, e le meraviglie che Dio ha compiuto, e alla fine arriva a dire, certo, tu sei unico, non c'è nessuno, tu sei l'unico, sei amore, sei pienezza di vita, sei verità, cioè uno può tirare la conclusione per dire, se non c'è nulla che si può paragonare a te, tu sei il meglio che io potevo aspettarmi. E allora cosa faccio? Ecco la responsabilità, racconterò e parlerò. Ancora una volta il raccontare, il racconto biblico si chiama Haggadah, e qui dice, racconterò, si dice Haggidah, io racconterò, quindi farò l'Haggadah, cioè farò il racconto di tutte le cose, quindi, e parlerò. E poi ancora, furono molte da narrare, le cose, sottinteso le cose da narrare. E la conclusione di questa prima parte, quindi cose da narrare, perché? Perché Signore, non so neanche da dove partire per raccontare le cose belle che hai fatto, sicuramente sono talmente numerose che è impossibile raccontare tutto, e furono molte le cose da narrare, e poi dice sacrificio e offerta non hai gradito, gli orecchi hai aperto a me. E anche qui, no, Signore, non sei uno che gradisce, io ti faccio delle offerte, non ti ho comprato con le offerte, no? Ma in realtà sei tu che hai aperto, vuol dire mi hai scavato nell'orecchio, di per sé nell'ebraico, hai scavato dentro le mie orecchie, cioè mi hai reso obbediente, potremmo dire. No? Il servo che scappava normalmente quando tornava gli faceva il buco nell'orecchio, no? Allora tu mi hai fatto un buco nell'orecchio, vuol dire era un modo per renderlo obbediente. Sei sordo, dovevi obbedire, invece sei disobbediente, sei scappato. Allora, Signore, tu invece non hai gradito le offerte, ma mi hai aperto l'orecchio. Ancora vedete che non hai chiesto, ma olocausto ed espiazione, non hai chiesto, allora ho detto, ecco, io vengo, io sono venuto, non, cioè quello che tu chiedi, Signore, non sono i doni, non sono le cose che io ti posso offrire, che tu gradisci, tu invece gradisci la mia obbedienza, io vengo, cioè io sono venuto, cioè ho risposto, non sono scappato, non sono stato come un servo disobbediente, perché tu mi hai reso le orecchie aperte, non mi hai aperto l'orecchio. E nel rotolo del libro è scritto di me. E qual è il rotolo del libro? Rotolo della Torah. Qual è il fondamento della Torah? Il libro è il libro della legge, no? Qual è il fondamento? Che cosa sta scritto nella Torah? La Torah dice che cosa insegna? Il progetto di Dio. E qual è il progetto di Dio? Di fare il tuo bene placito, viene tradotto volontà, in effetti nella traduzione greca, perché normalmente anche in ebraico, tutte le citazioni, penso che lo sappiate, tutte le citazioni dei salmi del Nuovo Testamento sono tutte secondo la traduzione dei 70, che è quella greca. Perché era la traduzione, era la Bibbia che avevano in mano le prime comunità cristiane. Si parlava il greco correntemente, quasi nessuno parlava l'ebraico, e quindi bisognava cercare di dargli un testo, ed era la Bibbia più fedele che ci poteva essere, questa della traduzione dei 70. E naturalmente viene tradotto come volontà, la parola... che tu, Signore, sul libro è scritto, sul rotolo del libro è scritto per me, no? Per me è scritto di fare il tuo bene placito, non è proprio la volontà, è il bene che piace a te perché io sia felice. Non ho in greco è zelema, che è stato tradotto, perché il verbo zeleo vuol dire volere, San Girolamo traduce in latino volere, voluntas, dunque, volere ciò che vuoi è voluntas, quindi ha tradotto volontà. Però quando noi parliamo di volontà ci fa un po' paura, no? Quasi che ci sia una volontà su di noi, sia voluntas tua, chissà cosa sta macchinando, no? Ti sia fatta la tua volontà, chissà cosa mi aspetta, quali fulmini vengono giù, quale grandine, quale acqua gelata come l'altro giorno, no? Niente. No, invece no, qui Signore, è scritto nel libro che io faccia il tuo beneplacito, cioè quel bene che piace a te, perché proprio è questo, Rezzoneca, è il tuo bene, mio Dio. Mi sono compiaciuto, non dice questo mi è piaciuto, mi sono compiaciuto, cioè sono contento. E in effetti è vero, questo mi è piaciuto, però mi sono compiaciuto, secondo me è più vicino, perché è un modo per esprimere la contentezza di quello che ho fatto. Sono contento di quello che ho fatto, no? Cioè in fondo non mi quanta gente dice ho fatto il bene, se sapevo, guarda, inutile, tanto più bene fai e più ti prendi le legnate, no? Ecco, invece quante volte no, viene fuori questa roba che sì, cosa serve pregare, tanto hai visto, guarda, tu fidati del Signore, lascia andare, perché guarda, quello l'ha fatto così, invece sì, anche lui, sì, e quello là hai visto, quello là l'ha fatto di tutti i colori, è andato sempre bene, poi c'è questo qui, oh quanto ho pregato, cosa ho fatto di male, sembra di storia, no? Ecco, allora qui il Signore, non mi pento del bene che ho fatto, no? Quindi mi sono compiaciuto, cioè sono contento di tutto il bene che ho messo in atto, perché tu non mi deludi, perché tu sei, valeva la pena, insomma, Signore, qualunque cosa succeda, io tornassi indietro lo farei ancora, davvero tu sei la pienezza della vita. La conclusione qual è? Sono compiaciuto, la tua legge fu nel mezzo delle mie viscere. La tua legge, cioè la Torah, Torah, e quindi la tua legge, però Torah in realtà vuol dire insegnamento, il tuo insegnamento è nel mezzo delle mie viscere, cioè nel profondo del mio non dice cuore, eh? Le viscere sono più basso ed è il luogo della fecondità, le viscere sono rachamim, cioè potremmo dire gli, non è l'utero, perché l'utero è singolare, ma poi quando si dice le viscere, che è tradotto anche come misericordia, è piuttosto plurale, rachamim è plurale. Ma è proprio il profondo del più profondo, ma è più che la midola, è dove c'è la fecondità comunque, cioè la tua Torah, il tuo insegnamento è nascosto lì perché è diventato ossa delle mie ossa, ecco, potremmo dire così, carne della mia carne, ormai il tuo insegnamento è, come dire, quando io faccio la lezione divina, la lezione divina entra in me e quindi il modo di pensare che ho trovato lì entra in me e diventa il mio modo di pensare e di agire. Ecco che si passa dal fare al contemplare, no? La dimensione contemplativa della vita che entra continuamente in me e mi fa diventare sempre più capace di vivere in Dio, no? Strano, cioè da ormai sono vecchio, quindi qualche sto dormendo, sto lì non mi veglia, Ave Maria piena di grazia, oppure gloria al Padre, ma cosa sto dicendo? Non mi sono addormentato dicendo il rosario, ma è come se automaticamente il mio spirito parte l'abitudine che so a essere sempre a parlare di Dio, a leggere la parola di Dio, meditare sulla parola di Dio, studiare la parola di Dio, alla fine tutto diventa, è come se tutto ciò che è assimilato alla fine diventa qualcosa di tuo, no? E questa, in effetti, a me viene in mente che quello che diceva Sant'Atanasio di Sant'Antonio Abate, che celebreremo tra poco, no? 17. Diceva 17, quando nella vita lui, il suo discepolo, diceva, aveva a tal punto assimilato la parola che la memoria aveva sostituito il libro. Ma anche addirittura, più che la memoria, io dico che quando entra il tuo modo di pensare, il tuo modo di respirare, eccetera, è sempre un essere davanti a Dio e questo ci dà una grande pace. Quindi, secondo me, è già molto bella questa prima parte e poi vedremo che è anche bella anche la seconda, che faremo di nuovo nella prossima meditazione. Ma intanto cominciamo anche a dire il nostro grazie al Signore, perché in fondo è ancora, quando leggiamo questo Salmo e salmi come questo, ci troviamo un po' di fronte a una parte della nostra vita, in fondo è un'esperienza che viviamo noi, no? Certo, è l'esperienza di Cristo, la lettera agli Romani, cioè la lettera agli Ebrei, cita proprio questo Salmo dicendo Gesù entrando nel mondo dice il sacrificio offerto non hai gradito, del rotolo di libro di me è scritto, e quindi loro dicono, vedi che c'è scritto, di me è scritto, il rotolo del libro parla di Gesù, è proprio lui, di fare il tuo volere, di fare il tuo beneplacito, il tuo volere però nella citazione della lettera agli Ebrei è proprio Zelema, è il tuo volere, come sia fatta la tua volontà del Padre nostro, che è sempre Zelema, anche se siccome Gesù pensava, secondo le modalità ebraiche, certamente Gesù pensava piuttosto che allo Zelema, pensava alla Lezzoneca, che è il bene placido, quel bene che Dio pensa perché io sia felice. Dio sta pensando a un progetto bello per me. Possiamo pregare questa prima parte insieme. Sperando, ho sperato in Yahweh, ed egli su di me si è chinato, ha ascoltato il mio grido, mi ha tratto dalla fossa echeggiante, dal fango della palude, ha stabilito sulla roccia i miei piedi, ha reso fermi i miei passi, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, un inno al nostro Dio. Molti verranno e avranno timore e avranno fiducia in Yahweh. Beato l'uomo che ha posto in Yahweh la sua fiducia. Non si volge verso gli idolatri e verso chi ha seguito la menzogna. Quanti prodigi hai fatto, Yahweh mio Dio? Quali progetti in nostro favore? Nessuno è paragonabile a te. Se li voglio raccontare e proclamare, sono troppi per essere registrati. Sacrificio e offerta non ti piacciono. Gli orecchi mi hai scavato, non hai chiesto olocausto e sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco, sono venuto, sul rotolo del libro è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo ti è piaciuto, la tua Torah è nel profondo delle mie viscere.